Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NAR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato per la prima volta da Adelphi nel 1995. Il bottone di Pushkin di Serena Vitale è un romanzo biografico e un'indagine documentaria dedicata alle circostanze che condussero al duello mortale. Di Alexander Pushkin, nel gennaio 1837, slavista e traduttrice. Vitale affronta un episodio avvolto da una tradizione spesso semplificata alla rivalità fra il poeta e Georges Dantès. Le voci che coinvolsero Natalia Gonciarova, moglie di Pushkin, e la pressione esercitata dall'ambiente di corte pietroburghese. Il titolo richiama il bottone che deviò il colpo destinato a Dantès. Particolare materiale, divenuto emblema dell'esito assurdo e irreversibile dello scontro. Attraverso lettere, diari, memorie e rapporti di polizia, l'autrice ricompone una fitta rete di testimonianze, senza trasformare le lacune in certezze. Il libro mira quindi non solo a ricostruire una morte celebre, ma a mostrare come reputazione, pettegolezzo, politica e codici d'onore possano concorrere a produrre una tragedia storica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il duello del 1837 come esito di uno scandalo sociale, non di una causa isolata. Vitale sottrae il duello fra Pushkin e Georges Dantès alla formula riduttiva del triangolo amoroso. L'episodio nasce invece dall'intreccio fra gelosia, lettere anonime, sospetti, relazioni mondane e obblighi imposti dal codice dell'onore nell'alta società russa. In questo contesto, l'offesa non coincide semplicemente con un fatto dimostrabile, può diventare efficace perché circola. Viene commentata e minaccia la posizione pubblica di chi la subisce. Per Pushkin, poeta celeberrimo, ma anche funzionario e marito esposto al giudizio della corte. La questione della reputazione non è separabile dalla sua vulnerabilità sociale e finanziaria. La ricostruzione mostra quanto il conflitto sia stato alimentato da interlocutori diretti e indiretti, amici, conoscenti, cortigiani, diplomatici e osservatori interessati. Dantès non appare soltanto come l'avversario sul terreno, ma come una figura inserita in una rete di protezioni e ambiguità. Analogamente, Pushkin non viene ridotto alla posa dell'eroe nazionale perseguitato. La sua condotta, compresa la ricerca dello scontro, viene letta nella sua complessità. Il duello emerge dunque come la conclusione di un processo collettivo. Una società governata dalla sorveglianza reciproca può rendere il gesto estremo. Una risposta percepita come quasi inevitabile, anche quando le prove decisive restano incerte. Secondo, Natalia Gonciarova e il rifiuto di una colpevolezza costruita dal pettegolezzo. Una delle questioni più delicate affrontate dal libro riguarda Natalia Gonciarova, la giovane moglie di Pushkin. La tradizione ha spesso assegnato a lei una responsabilità morale automatica nella morte del poeta, come se le dicerie sulla sua presunta infedeltà equivalessero a una prova. Vitale distingue invece tra ciò che i documenti permettono di affermare, ciò che testimonia il clima di sospetto e ciò che rimane indimostrabile. Questa distinzione è centrale. La quantità di voci non trasforma una voce in un fatto, soprattutto quando le fonti provengono da un ambiente coinvolto emotivamente e socialmente nello scandalo. Il libro non propone una santificazione della donna, né pretende di sciogliere ogni ambiguità della vicenda privata. Mostra però come Natalia sia stata esposta a un meccanismo di attribuzione della colpa tipico della società di corte, la donna diventa il punto su cui convergono l'onore maschile, la curiosità pubblica e il bisogno postumo di dare alla tragedia una spiegazione semplice. Rimasta vedova a 24 anni con 4 figli, dovette inoltre affrontare le conseguenze di un racconto già consolidato contro di lei. L'analisi restituisce quindi alla sua figura una necessaria opacità documentaria e invita a leggere criticamente la differenza fra comportamento mondano, desiderio attribuito e tradimento effettivamente provato. Terzo, 7 anni di fonti primarie la ricerca come montaggio di testimonianze discordanti. L'originalità del volume dipende in larga misura dal suo metodo. Serena Vitale ha condotto una lunga ricerca in archivi, biblioteche e raccolte private, lavorando su lettere, biglietti, diari, memorie, carteggi diplomatici e rapporti della polizia segreta. Il valore di questo materiale non risiede soltanto nell'abbondanza. Ogni documento porta con sé una posizione, un interesse, una memoria selettiva e talvolta un tentativo di influenzare la percezione dei fatti. La ricostruzione non consiste pertanto nel mettere le fonti una accanto all'altra, ma nel confrontarne date, destinatari, silenzi e contraddizioni. La forma del romanzo saggio consente a Vitale di rendere visibile questo lavoro di montaggio. I documenti fanno avanzare l'azione e, nello stesso tempo, mostrano perché la verità storica non possa ridursi a una versione unica e lineare. In vari punti l'autrice deve ragionare per probabilità. Il libro conserva però un netto confine fra inferenza sostenuta dalle evidenze e certezza documentata. Tale prudenza è essenziale in un caso sul quale si sono depositate interpretazioni patriottiche, moralistiche e sentimentali. Per alcuni lettori, la presenza molto fitta di missive può rallentare la lettura. È però anche la condizione della precisione dell'opera. La densità epistolare fa percepire concretamente come uno scandalo si diffonda per allusioni, risposte private, ritardi, omissioni e indiscrezioni. Quarto, il bottone di Dantès, un dettaglio fisico che interrompe il mito della fatalità. Il titolo concentra l'attenzione su un particolare decisivo del duello. Il proiettile sparato da Pushkin fu deviato da un bottone dell'abito di George Dantès, ferendolo senza impedirgli di rispondere al fuoco. Pushkin venne colpito gravemente all'addome e morì 2 giorni dopo, in seguito alle conseguenze della ferita. L'episodio possiede una forza simbolica evidente, ma Vitale lo mantiene ancorato alla sua concretezza. Un oggetto minimo, parte di un vestito, interviene nella concatenazione degli eventi e altera l'esito di una sfida già preparata da settimane di tensione. Questo dettaglio impedisce di leggere la morte del poeta esclusivamente come sacrificio predestinato. La costruzione postuma di Pushkin, quale grande vittima del potere e figura della libertà, ha favorito interpretazioni in cui il duello sembra il compimento necessario di un destino nazionale. Il libro non nega il peso della corte, della censura e delle gerarchie imperiali, ma oppone alla retorica della fatalità la materialità degli eventi, scelte personali, procedure del duello, errori di valutazione, corpi vulnerabili e caso. Il bottone diventa così un emblema della distanza fra il significato che le generazioni attribuiscono a una morte celebre e la contingenza che l'ha prodotta. La storia suggerisce l'opera. Non è meno tragica se non è inevitabile. Semmai lo è di più, perché avrebbe potuto prendere un'altra direzione. Infine, dalla cronaca privata al mito pubblico del padre della letteratura russa, la morte di Pushkin non rimase un affare privato. La sua fama letteraria e il ruolo che gli fu attribuito nella cultura russa trasformarono immediatamente il duello in una questione pubblica. Nel tempo, il poeta è stato consacrato come fondatore della moderna letteratura russa e come figura associata alla libertà intellettuale. Questa immagine ha orientato anche la lettura della sua fine, favorendo l'idea di un artista schiacciato dal regime e dai suoi emissari. Vitale esamina il terreno da cui tale mito è nato senza trattarlo come un semplice falso da demolire. Il punto è distinguere livelli diversi di verità. Da un lato esistono la pressione della corte di Nicola I, il controllo poliziesco e le disuguaglianze di potere che circondano Pushkin. Dall'altro, la vicenda concreta comprende conflitti sentimentali, reazioni impulsive, calcoli sociali e responsabilità ripartite in modo non perfettamente risolvibile. Ridurre tutto a un complotto di Stato renderebbe più ordinata la storia, ma non più fedele alle fonti. Ridurla a un dramma domestico cancellerebbe invece il peso dell'ambiente politico. Il libro eccelle nel tenere insieme questi piani. Mostra come un evento biografico diventi memoria nazionale attraverso selezioni, omissioni e simboli. E come lo storico debba interrogare tanto l'accaduto quanto le narrazioni create successivamente per dargli un significato. In conclusione, il bottone di Pushkin è indicato per chi legge con interesse la letteratura russa, la biografia storica, la storia culturale dell'Ottocento e le indagini fondate su documenti. Può coinvolgere anche chi conosce Pushkin. Solo come nome canonico Serena Vitale, riporta il poeta nella complessità della sua vita sociale, senza diminuire la sua statura letteraria, né imprigionarlo nell'icona del martire. Il principale beneficio intellettuale della lettura è metodologico oltre che storico. Il libro insegna a distinguere fra testimonianza e prova, fra plausibilità e certezza, fra il fatto e la sua elaborazione postuma. Mostra inoltre come lettere private e pettegolezzi possano avere effetti pubblici concreti quando agiscono in una struttura sociale rigidamente gerarchica. Rispetto a molte biografie tradizionali o ricostruzioni romanzate, l'opera si distingue per l'equilibrio fra rigore archivistico e tensione narrativa. Non si limita a riferire l'esito del duello, ma fa vedere il processo documentario attraverso cui quell'esito può essere compreso, le fonti convergono, si smentiscono, lasciano zone d'ombra. L'ampio uso di corrispondenza, talvolta percepibile come impegnativo, è parte costitutiva di questa scelta e non un semplice ornamento erudito. Ne risulta un libro denso, adatto a lettori disposti a seguire una rete di voci e rapporti, che trasforma un celebre episodio letterario in un'analisi precisa dei meccanismi di reputazione, potere e memoria storica. Se vuoi supportare Serena Vitale, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!